Finalmente è arrivato Monge Pet Solution, le nuove diete per cani e gatti senza cereali e gluten free, più digeribili e con un'appetibilità straordinaria. Monge Pet Solution, le crocchette 100% made in Italy. Parlane con il tuo veterinario di fiducia.
Life, obiettivo benessere.
Il nostro obiettivo è il benessere. Buongiorno, benvenuti alla nostra trasmissione da Annalisa Manduca. Parliamo subito di vipere. Le vipere sono tornate, si legge. Forse non sono andate mai via. Sono addirittura in diminuzione. Notizie contrastanti da chiarire. Parliamo col dottor Andrea Gianpetri, tossicologo, ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Benvenuto e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, io immagino che tutte queste notizie, le vipere sono tornate, sono in diminuzione, abbiano bisogno di dati, però si teme addirittura dai titoli un'invasione metropolitana. Allora, la vipera, vogliamo ricordare che tipo di rettile è intanto?
La vipera è un serpente, fa parte dei viperidi, sì. In particolare in Italia ce ne sono 4 specie. Tutte e 4 velenose, quindi vuol dire che sono serpenti che nel caso in cui mordano l'essere umano ma anche altri animali,
certo.
Possono iniettare del veleno e in alcuni casi, fortunatamente non tanti e nella maggior parte dei casi non sempre, determinare degli effetti di avvelenamento.
Ecco, ma dove si annidano? Si mimetizzano tra sassi, sotto bosco,
esatto,
questo lo leggiamo da sempre.
Sì, questo sì, diciamo che la vipera aspis, che tra le 4 specie citate prime è quella più diffusa sul nostro territorio, è un serpente che predilige luoghi asciutti, caldi,
sì.
Però è prevalentemente montano, collinare, pedicollinare.
Quindi questa invasione metropolitana di cui si parla, insomma, è un po' improbabile.
Improbabile. Certo che una situazione come potrebbe essere il rialzo delle temperature, siccome è un animale che ha bisogno di regolare la propria temperatura con quella esterna, potrebbe portare una fuoriuscita dai soliti luoghi in cui le vipere stanno, tipo sotto le pietre, nelle pietraie, nel sottobosco, per cercare luoghi di maggior frescura.
Cioè, lei sta dicendo
cambiare.
Che tutti questi avvistamenti potrebbero trovare una giustificazione in questa fase, diciamo,
in
di
realtà,
calde, di grande caldo.
Di scientifico, diciamo,
lo so.
Che il fatto che le vipere possano raggiungere luoghi magari un po' diversi dai soliti nei quali si trovano, possono essere legati anche ai fattori climatici.
No, come vede non insisto perché mi rendo conto perfettamente che sono domande, diciamo, insomma, quasi sbagliate, poi alla fine chiederle se sono addirittura tornate o se sono in diminuzione.
Sono tornate, ci sono sempre
state. Ci sono sempre state, immagino.
Diciamo che alcune volte il fatto che magari avvelenamenti e morsi velenosi arrivino magari anche all'attenzione pubblica, magari fanno mettere maggior luce su questo aspetto, ma i morsi di vipera ci sono sempre stati,
sì,
e fortunatamente ci sono tutti gli elementi per poterli trattare e gestire.
Adesso arriviamo a questo che mi sembra la parte più interessante, anche perché vorrei soltanto fare però una piccola precisazione con lei. È facile scambiare un innocuo serpente per una vipera perché magari la suggestione o per tanti motivi che stiamo spiegando. Il suo occhio è una fessura verticale, mi dicono, io lo sono andata a cercare di guardare dappertutto, ma
insomma, tante immagini, tante spiegazioni.
Noi però non siamo esperti di vipere, però il suo morso sono 2 forellini distanziati?
1 o 2, perché la vipera ha 2 denti,
sì.
Quindi quando morde forma 2 fori, però siccome durante il suo arco vitale può anche perderne uno dei 2, o durante il tentativo di morso può anche non riuscire a iniettarli tutte e 2, si possono avere delle lesioni, delle ferite da morso di vipera con un foro, però di solito sono 2 a distanza di 4, 5, 8 mm.
Allora, no, questo per erudire le persone che ascoltano, ma è chiaro che poi di fronte a un morso c'è una paura,
esatto.
C'è un sospetto, c'è
diciamo
il pronto soccorso.
La maggior parte dei pazienti non hanno, non sono erpetologi, quindi non hanno la freddezza di individuare tutte quelle caratteristiche, tipo appunto la fessura verticale della pupilla che non è rotondeggiante,
sì.
Ma è verticale, la coda tozza terminale, la lunghezza di 40-50 centimetri, il manto e la livrea che presentano alcune particolari colorazioni, la testa triangolare, sono tutti degli elementi che quando ci capita, se a qualcuno è capitato lo saprà benissimo, di ricevere un morso di serpente è molto difficile da individuare.
No, vabbè, ma comunque poi la paura non porta con sé tutta questa freddezza, ma porta tanto timore, tanto spavento e tutte altre cose. Allora, senta, però il sintomo del morso è importante da spiegare. Più che altro c'è un aspetto interessantissimo. Non è detto che il veleno della vipera sia utilizzato dalla stessa in modo completo. Che significa?
Vuol dire che la vipera, siccome è un animale di per sé stesso poco aggressivo rispetto ad altri serpenti molto più pericolosi nel mondo, tendenzialmente non preda l'uomo, non lo attacca.
Non lo attacca.
Nel momento in cui morde, perché si sente in una condizione di pericolo, di non capacità di poter fuggire, e quindi nel momento in cui morde è una soluzione estrema per lei. E per lei il veleno è un'arma molto importante che le serve per mangiare e cacciare quotidianamente. Sa bene che l'uomo non è una sua preda, quindi nel momento in cui morde un essere molto più grosso rispetto a lei, compreso un essere umano, nella maggior parte dei casi, diciamo più della metà dei casi, questi morsi non sono associati all'inoculazione di veleno, cioè la vipera morde per cercare di spaventare chi l'ha messa in condizioni di difficoltà, ma non gli inietta veleno perché non rappresenta per lei una preda possibile. Mm.
Quindi, ci sta descrivendo comunque un animale che ha una grande tattica, una grande capacità, voglio dire.
La vipera è in grado di decidere nel momento in cui morde se iniettare o no veleno, quindi non è una cosa automatica, lo decide anche perché se ogni volta che mordesse in modo assolutamente acritico perdesse veleno, si capisce bene che da un punto di vista evolutivo non sarebbe una grande capacità.
Allora, di fronte a tutto questo tatticismo, a questa capacità della vipera, invece allora a questo punto siamo noi che dobbiamo trovare delle risposte adeguate. Mi faccia capire che cosa non va fatto. Per esempio, leggevo, non incidere la ferita, non applicare ghiaccio, sono tutte cose che
allora,
contano.
Ci sono manovre come l'incisione, il tentativo di anche di suzione, cioè c'è chi prova a succhiare
il veleno, certo.
Esatto. Mettere lacci emostatici, sono tutte manovre che possono peggiorare la diffusione del veleno nel nostro corpo, quindi queste sono tutte manovre che non vanno fatte. Il ghiaccio in realtà non ha un'evidenza scientifica, ma male non fa,
quindi un po'
di ghiaccio si può anche mettere. Vanno rimosse tutte quelle che possono poi diventare dei potenziali lacci emostatici, quindi anelli, bracciali, i calzettoni se c'è un morso alla caviglia, gli scarponcini, e l'arto va tenuto il più fermo possibile, perché chiaramente se ci muoviamo la contrazione muscolare può favorire il passaggio di veleno in circo.
Allora, siccome lei ha elencato tutte cose che sono sbagliate, non succhiare veleno, non incidere la ferita, magari applicare il ghiaccio perché male non fa, questo l'ho capito molto bene.
No, male non fa nel senso che ci sono anche degli effetti benefici, perché un minimo di effetto anestetico il ghiaccio ce l'ha,
certo.
E un po' di riduzione del dolore, perché spesso i morsi di vipera sono dolorosi.
No, io voglio capire cosa va fatto, quindi le dico ancora, lavare la parte, magari anche questo si legge?
Si può chiaramente lavare, disinfettare con alcol, ma giusto per ridurre l'effetto potenzialmente infettivo del morso.
Quindi si deve immobilizzare probabilmente l'arto, ad esempio, per evitare che il veleno vada in circolo, se ho capito bene.
Assolutamente sì.
E cos'altro va fatto assolutamente? Cioè una cosa che è importante.
Bisogna chiamare
il pronto soccorso. No, c'è dubbio, i soccorsi perché sono perché bisogna avere poi un intervento qualificato a questo punto.
I morsi di serpente, proprio per quello che abbiamo detto prima, non siamo in grado di distinguere un non velenoso da una vipera, vanno valutati da un medico e quindi bisogna richiedere un intervento, soprattutto perché questi morsi spesso capitano in posizioni difficili da raggiungere. Magari durante un'escursione, quindi bisogna avvisare i soccorsi per valutare anche il trasporto più corretto.
C'è un'altra cosa sempre, insomma, per le persone che stanno ascoltando, che magari, insomma, vogliono cercare di avere con loro soluzioni. Ecco, non cercate siero antivipera in farmacia, perché c'è un decreto, è stato ritirato, vero, sì, dottore?
Esatto.
E quindi anche per facilitare probabilmente un intervento mirato e più opportuno.
Sì, perché il siero antivipera è una terapia che si somministra solo in ospedale su prescrizione del medico e viene fatta con un tempo di latenza di qualche ora anche dal morso, perché fortunatamente la vipera è velenosa, sì, ma nella maggior parte dei casi, come dicevo, o non inietta veleno o ne inietta in quantità tali da dare dei quadri di avvelenamento tutto sommato non così gravi. Poi c'è un 20% di pazienti che possono andare incontro a dei segni di avvelenamento, che possono richiedere un trattamento con il siero antivipera, però questi richiedono un trattamento che va fatto non nell'immediato, quindi c'è tutto il tempo di fare quelle manovre che abbiamo detto prima, di andare in pronto soccorso e poi, nel caso in cui sia indicato, somministrare il siero antivipera.
Un'ultima indicazione, più che altro una domanda così per avere un quadro, ma sono state, per esempio, l'anno scorso, nel 2016, ci sono state molte persone che hanno incontrato le vipere e hanno avuto questo tipo di problema da affrontare e da gestire?
Diciamo che i dati, si fa sempre una stima, perché
una stima,
un numero,
certo,
preciso, valutato, netto, come per altre patologie, non c'è. Però i dati ci dicono che su circa 1 migliaio di persone in un anno che vengono morse, di queste sono circa poco più di un centinaio. Quelli che poi hanno bisogno di un supporto medico di un certo tipo, quindi un 10%.
Va bene, io la ringrazio molto per tutte le informazioni date. Saluto il dottor Andrea Gianpretri, tossicologo, ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per le informazioni e grazie per la puntualità delle sue informazioni.
Buona giornata.
Una buona giornata. In estate gli occhi diventano spesso secchi e arrossati, cosa possiamo fare? Allora ascoltiamo i consigli del dottor Andrea Giani, medico chirurgo, specialista in oftalmologia e ricercatore presso l'Università di Milano. Sentite.
Aumentando la sudorazione, la perdita di liquidi, aumentando l'umidità, alcune problematiche di secchezza oculare o di irritazione cronica, di alterazione della superficie oculare possono aumentare. Questo comporta una serie di sintomi che vanno dall'aumento della lacrimazione alla maggiore sensibilità alla luce, la sensazione di avere come la sabbia negli occhi, prurito, arrossamento. Per cercare di ridurre queste problematiche occorre proteggere il più possibile i propri occhi, in primo luogo utilizzando occhiali da sole o lenti fotocromatiche. Inoltre, in chi ha problemi di secchezza oculare è sempre utile l'uso di colliri, di gocce a base di sostituti lacrimali. Se si va in piscina, ricordo sempre che il contatto con l'acqua e cloro è molto irritante per gli occhi, e comunque vale sempre il consiglio che in presenza di sintomi o di segni come arrossamento e quant'altro, è sempre bene rivolgersi al proprio medico oculista di fiducia per avere un controllo e per escludere che ci siano problematiche che richiedono una terapia più specifica. Faith lets you fall into arms without a word, and only the sighs of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite.
said enough. I guess your sigh is said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster God woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite.
Adesso azzardiamo un ragionamento, no, ci proviamo, ma ce la metteremo tutta per essere poco, molto attenti, poco banali. Maria Giovanna Farina, filosofa e consulente filosofico, ci parla di ottimismo. Benvenuta a Life, buongiorno.
Grazie, buongiorno Annalisa.
Vedere tutto rosa è un atteggiamento ottimistico?
Non è proprio l'ottimismo come lo intendo io dal punto di vista, se vogliamo, terapeutico. Ecco, questo terapeutico va anche un po' spiegato, non si intende la malattia, quindi la cura medica, eccetera. No, questa terapia vuol dire qualcosa dal punto di vista filosofico, è proprio prendersi cura di qualcuno. La terapia è rispetto e sollecitudine, no? E si fa con le parole. Ecco, come lei ha anticipato, l'ottimismo non è vedere rosa, è qualcosa di molto più profondo, perché è una tecnica che si può usare appunto per aiutare le persone a risolvere le difficoltà, che è una tecnica che fa sì che attraverso il ragionamento filosofico, che ci dà proprio lo strumento, poi noi si possa trovare in ogni circostanza la soluzione migliore. C'è sempre una soluzione semplice in mezzo a tutta la confusione, e questo ci viene da un filosofo del Medioevo che si chiamava Occam, la cui teoria era proprio il rasoio di Occam. Cosa vuol dire? Quando noi dobbiamo risolvere qualcosa, tagliamo tutto quello che non serve, che ci crea solo confusione nella mente, ma cerchiamo il nucleo centrale, quindi la soluzione più semplice, più adatta al nostro problema.
Io mi rendo conto che siamo in un tempo del pessimismo, per cui parlare di ottimismo stride. Le persone sono più portate a vedere negatività, a volte hanno anche atteggiamenti, diciamo, poco attenti verso l'ottimismo, al vedere il bicchiere mezzo pieno, come si diceva spesso e si dice ancora. Che cosa significa? Dobbiamo avere uno sguardo d'insieme nuovo? Dobbiamo predisporci in modo più positivo e meno condizionato? Come dobbiamo agire,
ecco,
o comportarci?
Prendo una parola che lei ha detto, lei ha parlato appunto di una nuova visione, ed è questa che io propongo attraverso il procedimento filosofico. Il procedimento filosofico mi ha dato qualcosa, io poi l'ho rielaborato e ho creato un metodo.
Cioè lei ha messo appunto un metodo qui a questo punto.
Ecco, un metodo che io uso attraverso appunto il dialogo, le persone con cui si dialoga. Ma la nuova visione viene proprio dalla filosofia, cioè la filosofia nei secoli si è interessata dell'essere umano, a partire da Socrate, è il primo che ha pensato all'interiorità, quindi è una cosa che ci tocca a tutti, da lì è nato tutto. E allora questa interiorità noi dobbiamo sicuramente analizzarla attraverso il dialogo, ma la nuova visione viene da questo, seguire questo metodo filosofico che ci aiuta ad allargare gli orizzonti. Pensiamo a quando andiamo in aereo, no? Noi vediamo la terra dal basso, il pezzo di terra che stiamo sorvolando, con tutti i suoi confini, eccetera. Se invece noi siamo giù per terra, vediamo solo quello che abbiamo di fronte al nostro naso. Quindi il modo per riuscire a risolvere le cose e avvicinarci all'ottimismo, che è visione allargata della vita, è questo: cercare di non fissarsi. Se io guardo la cosa che ho di fronte solo dal mio naso, io vedo solo quella possibilità e non troverò mai un'altra soluzione, per cui mi convinco di non riuscire a combinare niente. Mi va tutto storto, guarda che roba, è vero per certi versi, ma se io riesco ad allargare la mente e a vedere altre possibili punti di vista, ecco che allora le soluzioni magari magari ci sono.
A volte in questa vita ripetuta è molto difficile guardare le cose da un altro punto di vista, e ci siamo spesi, a volte abbiamo speso tante parole per cercare di guardare anche alle cose più semplici in modo nuovo. Però l'ottimismo ha anche una stretta relazione magari con l'amore per noi stessi, cioè una persona lo diventa quando si vuole augurare qualcosa di buono e di positivo nella vita. Il pessimismo in qualche modo ti blocca, ti ferma, ti fa tornare indietro addirittura.
Infatti il pessimismo è chiusura. Lei citava l'amore, certamente l'amore è apertura verso il mondo, e non parliamo del solo amore di coppia, ma dell'amore universale, che può essere per un figlio, per essere per un animale, ma anche per un progetto. L'amore ci apre. Ecco che allora un altro strumento terapeutico importante, terapeutico come l'ho detto prima, è l'amore, perché l'amore appunto ci fa elevare. L'amore è una situazione, è uno stato mentale nuovo, sicuramente che non entra nella norma, e ci spinge alla ricerca continua di nuovi punti di osservazione.
Certo.
Ecco che allora abbiamo uno strumento, ma un altro importante è anche l'amicizia. Pensiamo a un buon amico quanto fa bene.
Sa cos'è? Che a volte per guardare in modo positivo quello, il discorso che stiamo facendo, e centrare l'ottimismo nella propria vita come qualcosa di virtuoso, dobbiamo guardare ai danni del pessimismo. I danni del pessimismo sono inevitabili, cioè spinge all'insicurezza, è fonte di delusione, di disappunto continuo.
Sì, ma poi soprattutto
è frustrante essere pessimisti.
Quanto fa soffrire il pessimismo? Mentre l'ottimismo, io come dico sempre, anche in maniera un po' scherzosa, è a costo zero. Non ti costa niente a livello di denaro essere ottimista, non ti costa neanche come fatica. Mentre quanto è faticoso essere pessimista?
Dolorosissimo, doloroso e faticoso, snervante, frustrante, come dicevamo. Insomma, pensiamoci, troviamo un modo sicuramente nuovo per guardare dentro di noi e trovare delle risposte ottimiste alla vita di tutti i giorni. Io credo che sia già un esercizio puntuale, attento, preciso, che possiamo fare insieme noi e i nostri figli.
Grazie
davvero a Maria Giovanna Ferina, una filosofa e consulente filosofo, che ha messo a punto proprio una specie di strategia per trovare l'ottimismo che è in noi, ed è giusto che portarlo anche all'attenzione dei nostri ascoltatori. Grazie, buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.
Avrete sicuramente letto che di recente la batteria surriscaldata di un telefonino ha dato fuoco al tessuto acrilico di un divano. Per fortuna il ragazzo è stato svegliato dal fumo, palazzo evacuato, lievi danni strutturali, ma surriscaldamento della batteria del cellulare potenzialmente pericolose. Su questo che abbiamo chiamato il nostro esperto, il professore Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, per informare i nostri ascoltatori. Cosa c'è da sapere, professore? Buongiorno.
Buongiorno a lei. Il fatto che da una batteria o da un telefonino possa innescarsi un incendio, sinceramente è un fatto piuttosto raro, però dipende dal tipo di batteria, dal tipo di telefonino, dal tipo di cavi utilizzati per la ricarica. Se si tratta di batterie, telefonini o accessori del telefonino originali, diciamo di una media buona qualità, questo difficilmente può capitare. Se invece si tratta di materiali scadenti è più facile possa capitare.
Ed è proprio per su questo che volevamo infatti insistere e dare un'informazione completa e corretta ai nostri ascoltatori, professore, perché ci sono anche spine non a norma che in questo momento vengono usate con tanta disinvoltura. Cosa possiamo sapere di più?
Esatto, guardi, come le stavo dicendo, nel caso specifico può essere che si sia innescato un incendio o per l'utilizzo non corretto, ossia materiale scadente, o magari può esserci stato un cortocircuito, anche la temperatura ambiente, e in questo momento c'è un certo caldo in Italia, può essere un ulteriore fattore. Però per evitare questo tipo di spiacevolissimi inconvenienti basta seguire delle semplicissime regole. Innanzitutto quello di vedere di utilizzare dei prodotti che siano marchiati CE, che siano di buona qualità, utilizzare cavetti e spine che siano a norma, possibilmente utilizzare anche sull'impianto domestico di ricarica impianti che siano a norma. In Italia purtroppo ce ne sono ancora molti che non lo sono, ma per evitarlo in maniera assoluta conviene non lasciare in carica il telefono nelle ore notturne, peraltro questo aumenta la durata della batteria. Nel momento in cui una batteria noi vediamo che si scarica più rapidamente, circa della metà o di un terzo di quando era nuova, la batteria va cambiata perché diventa una batteria a rischio. Altra cosa importante è non lasciare mai in carica il telefono appunto su tessuti che possono essere infiammabili o in prossimità di altri oggetti o materiali che possano essere infiammabili. Questo fondamentalmente è tutto. Quello che forse gli ascoltatori non sanno è che le batterie dei nostri smartphone sono rivestite da un guscio, almeno le batterie degli smartphone di media o di buona qualità, e questo
sì,
guscio
che
è già
prima,
progettato,
certo.
È progettato per deformarsi e contenere uno scoppio, mentre l'altro tipo di batteria non hanno questo guscio, e per giunta i telefonini sempre di buona qualità hanno un sistema che consente di disconnettere la ricarica nel momento in cui aumenta eccessivamente la temperatura. Sono sistemi di protezione. Quindi, come abbiamo sempre detto, meglio forse spendere qualcosina di più, prendere prodotti di qualità,
certo,
prodotti marchiati, ed evitare di andare incontro a incidenti domestici gravi, come quello che è capitato al ragazzo di Castellanza.
Grazie professor Alessandro Miani, presidente Società Italiana di Medicina Ambientale. Una buona giornata. E chiude questa puntata di Life ricordando sempre il nostro podcast per riascoltare, life.rai.it. Io sono Annalisa Manduca, questo programma è scritto con Adamarra in collaborazione con Antonella Romano per la regia di Paola De Gaudio, e il tecnico che ringrazio oggi è Antonello Piergentili. Domani una nuova puntata, nuovi argomenti, in particolare ci occuperemo di come preparare la pelle al sole. Adesso le informazioni con la conduzione di Francesca Quattrocchi, e ricordate tutti, noi chiudiamo sempre dicendo Life, la salute è vita, ed è questo il nostro motto, il nostro modo di sintetizzare un pensiero che deve essere con voi. Portate con voi nella giornata questa idea che potete fare molto per la vostra salute. Una buona giornata e grazie.